Ad alta voce. Maria Paiato legge Gentiluomo in mare di Herbert Clyde Lewis, edizioni Adelphi. Terza puntata.
Nel frattempo, l'Arabella aveva percorso un buon centinaio di metri, una trentina almeno prima che Standish risalisse in superficie e un'altra settantina mentre lui la fissava ammutolito. Allora, con un moto di orrore, la mente si rese finalmente conto dei secondi che aveva sprecato. Standish lottò furiosamente tra sé e sé per ritrovare la compostezza e quella forse fu la sua rovina, perché riuscì con uno sforzo tremendo a tornare a essere una persona razionale. Se l'orrore fosse asceso a uno stato di paura estrema, Standish avrebbe gridato a perdifiato per invocare aiuto, avrebbe inveito e strillato e forse qualcuno a bordo dell'Arabella avrebbe sentito le sue grida. Anche se pure di questo si poteva dubitare, vista una circostanza particolare che si stava verificando in quel momento nel castello di Prua. Perfino in quel frangente, Standish fu condannato dalla propria urbanità a comportarsi da gentiluomo. Gli Standish non sbraitavano. Tre generazioni di gentiluomini avevano modificato la tromba della prima laringe standishana in un soave violoncello. Non era stato necessario insegnare al piccolo Henry Preston Standish a non urlare. Aveva capito al volo che una voce modulata in tono solenne era il punto di forza degli Standish, uno dei tanti tratti pacati che permettevano agli Standish di prosperare in un mondo cosmopolita. Così, dopo essere tornato razionale quanto possibile a un gentiluomo precipitato in mare da una nave, Standish comunicò all'Arabella la propria caduta di stile.
«Uomo in mare!» gridò. «Uomo in mare!»
Ma si rese conto, e questo gli sembrò alquanto strano, che non stava gridando. Per farsi sentire sull'Oceano Pacifico sarebbe stato necessario lanciare un grido disumano e Standish ebbe la buffa sensazione di limitarsi a bisbigliare.
«Uomo in mare!»
disse una terza volta, sgolandosi per dare forza alla voce. A quanto sembrava, l'Arabella era indifferente ai suoi lamenti. Il posteriore contemplava l'uomo a mollo nell'oceano con espressione imperscrutabile.
«Ehi là!»
disse Standish, mentre guardava l'Arabella allontanarsi di altri 10, 20, 30 metri.
«Ehi là, sulla nave! Uomo in mare! In mare! In mare! Ehi! Ehi!»
Ignara che uno dei suoi ospiti stesse annaspando in acqua, l'Arabella proseguì lungo la propria rotta. Le voci percorrevano grandi distanze sull'oceano silenzioso, ma c'era qualcosa a cospirare contro Standish. Un momento di fragilità umana nel castello di prua dell'Arabella. Nel castello c'erano due zone, una a dritta, dove dormivano i marinai, e un'altra a sinistra, per i pompieri, gli ingrassatori e gli addetti alle pulizie. Tra i marinai c'era un finlandese chiamato Björkström, che Standish non aveva mai conosciuto. Björkström era un brav'uomo, dai modi umili, che davanti ai superiori se ne stava con il cappello in mano e sorrideva con aria mite, sempre che non avesse bevuto. Non aveva mai capito che la sua schiatta non era fatta per alzare il gomito e aveva nascosto, nell'armadietto, una bottiglia di Okolehao comprata a Honolulu. Per tutta la notte, assecondando un momentaneo risentimento verso la vita, aveva sorseggiato Okolehau e a quel punto il torcibudella aveva fatto effetto. Quando Standish lanciò la propria inefficace invocazione d'aiuto, Bjorkstrom stava scatenando l'inferno nel castello di prua dell'Arabella. S'era messo a cantare e a parlare a gran voce tra sé e sé, finché un altro marinaio, chiamato Gaskin, che avrebbe tanto voluto dormire, gli chiese di fare silenzio. Bjorkstrom non ne volle sapere, anzi divenne piuttosto aggressivo. Una parola ne sollecitò un'altra e ben presto i due arrivarono quasi alle mani. La lingua di Bjorkstrom era sciolta dall'alcol e Gaskin non era certo un timido. Partì un litigio chiassoso che aumentò via via di tono e volume. Anche se i passeggeri e gli ufficiali non lo sentirono, arrivò all'equipaggio in entrambe le zone del castello. Il rumore svegliò tutti quelli che sonnecchiavano e costoro aggiunsero le loro grida colleriche a quel maelstrom sonoro, esigendo il silenzio assoluto per rimettersi a dormire. Ben presto un baccano orrendo di buu, fischi e grida squarciagola riverberò sotto le lastre d'acciaio del castello di prua dell'Arabella. In quei frangenti di estrema angoscia per Standish, le cose lì dentro degenerarono al punto che Bjorkstrom sfoderò un coltello e Gaskin si vide costretto a metterlo a nanna colpendolo alla testa con una vecchia scarpa. Più tardi, Bjorkstrom, di nuovo sobrio dopo essersi destato da una lunga dormita e aver ingurgitato un litro d'acqua, si scusò con Gaskin. I due si strinsero la mano, si diedero una pacca sulla spalla e sono amici ancora oggi. È tuttavia comprensibile che in quel baccano fosse quasi impossibile sentire la voce flebile di Standish in arrivo dal mare. Ovviamente Standish non sapeva nulla dell'episodio. Mentre l'Arabella svaniva in lontananza, gli accadde una cosa che sarebbe già dovuta accadere qualche minuto prima. Prese coscienza del destino che lo attendeva. Perse ogni remora e ritrovò la sua vera voce. Lanciò grida così feroci e terrorizzate che il primo Standish a mettere piede sul suolo americano intorno al 1650 avrebbe approvato di cuore se avesse potuto sentirlo dalla tomba.
«Uomo in mare!» gridò. «Uomo in mare! Uomo in mare! Uomo in mare!»
10, 20, 30 volte Standish ripeté quel ritornello, finché non divenne paonazzo in viso e il respiro cominciò a farsi affannoso. Ma l'Arabella scelse d'essere sorda e continuare per la propria strada. Il terzo ufficiale stava studiando le carte nautiche nella timoniera. Il timoniere stava fantasticando, con gli occhi sulla bussola e le mani adagiate sul timone. Il capitano Bell stava sorseggiando il caffè in cabina e fissava inorgoglito il modellino di goletta a quattro alberi, quasi terminato. Il cuoco stava lavando i piatti in cucina e tutti gli altri erano al lavoro nelle viscere della nave oppure dormivano. Standish smise di gridare di colpo, proprio come aveva iniziato. Adesso l'Arabella era almeno a un quarto di miglio di distanza. La scia nella quale annaspava Standish si stava confondendo con il mare. Una cosa era nuotare in una scia spumeggiante e un'altra dondolare con dolcezza nel mare fermo. L'una era passeggera, parte della vita che Standish conosceva, creata da qualcosa che era stato creato dall'uomo. L'altra era eterna e incomprensibile. Nella scia sapevi che le tue tribolazioni erano temporanee, ma in mare aperto, inspiegabilmente, Standish cominciò a ridere. Era difficile. Fu costretto a fare il morto e a fissare il cielo opaco, ma ci riuscì. Rise come non aveva mai riso prima in vita sua, come non avrebbe mai più fatto. risate a crepapelle, risate a crepapancia, risate che gli facevano lacrimare gli occhi e gli toglievano il respiro. Harry Preston Standish che cade da una nave. Harry Preston Standish da solo in mezzo all'oceano. Era veramente spassoso. Era la madre di tutte le barzellette. Se solo Lydia l'avesse potuto vedere. E i bambini. Il sole che sorgeva, rimasto nascosto dietro il fumo dell'Arabella da quando Standish era caduto fuori bordo, d'un tratto divenne visibile all'orizzonte. Forse perché Standish si era spostato un po' con la corrente o perché il timoniere dell'Arabella aveva permesso alla nave di deviare leggermente dalla rotta. Standish emerse un poco dall'acqua e rise in faccia al sole che nasceva. Era sorto del tutto, bello tondo, nel cielo basso a est. Aveva il mento smanioso posato sull'orizzonte. Il sole lo fissò imperiosamente, come se esigesse di sapere chi fosse quello strano pesce in quel mare familiare. E all'improvviso, la solitudine reale della situazione si abbatté su Harry Preston Standish. Era un granello di vita in un mondo immenso. Il sole era così forte e lui così debole. Quell'oceano smisurato, così sicuro dei propri poteri, gli ricordò che era solo un uomo, spaventato, lontano da casa. Ci volle un po' prima che Standish si rendesse conto d'avere smesso di ridere. Sulla parte superiore del polso destro, Standish aveva una piccola cicatrice, lunga pochi centimetri. Era lì che 7 anni prima Olivia l'aveva morso. In seguito l'aveva sposato, dando tempo alla ferita di guarire, ed erano diventati una coppia felicemente coniugata. Forze che andavano al di là del controllo di Standish avevano dato a Olivia motivo di morderlo. L'aveva conosciuta a una festa danzante organizzata dall'autorevole società di intermediazione Pym and Bingley, in seguito nota come Pym, Bingley and Standish. Standish era ancora un giovanotto, uscito da Yale soltanto 5 anni prima. Olivia era la nipote di Pym, a sua volta cognato di Bingley, e non appena Standish posò lo sguardo su di lei, forze che non era in grado di controllare lo afferrarono e lo scossero. Era capitato un paio di volte, anche nel corso dell'infanzia e della giovinezza, quando per esempio avrebbe voluto andare a Yale e suo padre aveva insistito per mandarlo a Princeton. Ovviamente il padre non l'aveva morso, ma Standish l'aveva avuta vinta ed era andato a Yale. Olivia lo morse quando Standish l'accompagnò a casa dopo la festa e provò a baciarla con la dovuta solennità nell'auto parcheggiata. Più tardi scoprirono che la sola differenza tra un bacio e quel tipo di morso era l'impermanenza del primo. Si sposarono di lì a 3 mesi e nel corso degli anni ebbero 2 figli a cui vollero abbastanza bene. Conducevano una vita rispettabile, morigerata e cittadina, senza granché a distinguerla da quella di migliaia di altre famiglie abbienti che vivevano in appartamenti di 4 locali in Central Park West. Non soffrirono mai la fame o la sete e non andarono mai incontro a vicissitudini che li tenessero svegli la notte e li spingessero a rendersi conto di quanto fosse grama l'esistenza. Il padre e la madre di Standish erano ancora in vita. Anche loro erano brave persone che vivevano nel New Jersey. Standish aveva 2 sorelle e aveva avuto il meglio senza nemmeno rendersene conto, dando tutto per scontato, senza il minimo sforzo di immaginazione. Quelle forze incontrollabili di rado prendevano possesso di Standish nel corso dell'esistenza, ma quando accadeva erano onnipotenti e lui diventava schiavo di ogni loro capriccio. Per il resto la vita scorreva tranquilla, poco più di un brusio di fondo. Harry è il tristone della famiglia, aveva osservato una volta zia Clara, la sorella di sua madre, nel corso di una discussione su modi, vizi e virtù degli Standish. Voleva dire che Standish era austero di natura. L'educazione gli aveva sbiadito i colori, rendendolo scialbo come una tela grigia. Faceva tutte le cose giuste, ma senza entusiasmo. Si manteneva in forma, andando a nuotare, giocando a pallamano all'Athletic Club e a golf con Pym e Bingley quando era stagione. Si guadagnava da vivere vendendo le azioni degli altri e comprando titoli di Stato per se stesso. Si teneva informato e si comportava da bravo cittadino. Votava con coscienza, faceva tutto con coscienza. La casa era sempre in perfetto ordine e la dispensa piena. Beveva con moderazione, fumava con moderazione e faceva l'amore con sua moglie con moderazione. A dirla tutta, Standish era uno degli uomini più noiosi al mondo. Anche se gli psicologi l'avrebbero forse ritenuto impossibile, non era né introverso né estroverso. Standish amava i figli, Henry Jr. di 5 anni e Helen di 3, di un amore orgoglioso e malinconico. Non c'era mai alcunché di scabroso collegato a Standish, nonostante frequentasse i night club, spesso senza Olivia, giocasse a bridge e passasse le serate al bar del club, tutto con moderazione.
Maria Paiato ha letto Gentiluomo in mare di Herbert Clyde Lewis, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.